Bassa Padana. La campagna immensa, immersa nell'umido della notte, vedeva due figure avanzare lentamente in bicicletta, senza fari, verso una grande casa chiusa da lungo tempo.
Ti, Beppi, sei sicuro di quel che c'è?
Chiese un uomo magro, vestito dimessamente, con un largo cappello in testa stretto con due cortigelle che lo facevano apparire come uno spaventapasseri. Egli portava un sacco vuoto e una grossa corda in spalla e tremava con tutto il corpo nonostante non facesse freddo.
E certo, altrimenti non saremmo qui.
Chi rispose era l'altro, un omone dalle mani grandi e grosse come badili.
No, è che...
Si erano ambedue fermati vicino al muro di cinta della villa.
E che... cosa? No, vedi, sai, quel che dicono...
Un ceffone schioccò nell'aria.
Cretino, ma tu vuoi essere come loro? Uno stupido, ignorante, credulone, contadino di quel lurido paese pieno di mosche, oppure...
Due piccoli occhi brillarono intensamente nella notte come stelle.
Sai cosa ho visto lì dentro?
Sputò per terra.
Ma cosa parlo a fare con te? Tanto non mi crederesti, ci andrò da solo.
Il compagno lo prese per il braccio.
Beppi, dimmelo, su dai, dimmelo!
Quello si guardò intorno, poi emise un sussurro.
Oro, tanto oro, che neanche te lo sogni.
Più che dall'orefice?
Più che in una miniera.
Subito l'uomo magro si chinò, facendo del suo corpo una scaletta.
Dai Beppi, che ti aiuto a superare il muro.
Iniziarono così a scavalcare la cinta facendosi forza l'un l'altro.
Aia, che c'è? Ci sono dei vetri qui in cima.
Cima al muro?
Già.
Si stava leccando le mani ferite.
Maledizione, come mi sono tagliato. Ma se credono che ciò mi fermi...
Fece un balzo e come un atleta cadde dall'altra parte. Giunto a terra, sciolse una corda che aveva legata alla vita e la lanciò in alto verso il suo compare.
Su dai, che qua tutto a posto.
Vengo, vengo.
Oh, ma quanto tempo ci metti?
Mica vi voglio fare del male.
Lentamente anche l'altro riuscì a raggiungere la cima del muro.
E dai, salta giù.
Salto, salto. Ma quanto è alto. Beppi, mi aiuti a scendere.
Un pugno minaccioso si agitò nell'aria, seguito da un tonfo sordo e da un'invocazione stizzita.
Forza, Polenta, dai! Avanziamo di nascosto tra i cespugli.
L'uomo magro si rialzò, massaggiandosi la schiena. Poi, con una smorfia di dolore, disse...
Ma se qui non c'è più nessuno da mesi?
Non si sa mai, non si sa mai. E se qualcuno avesse avuto la nostra idea, il coprifuoco adesso è finito.
Ambedue si ricomposero. Uno si rimise bene il sacco e il cappello in testa, l'altro si toccò in tasca per sentire il corpo della sua pistola.
Se Gianni sapesse che cosa mi porto dietro. Lui è così contrario alla violenza. Di questi tempi, con tutto quello che è appena passato, lui che è stato messo contro un muro per la fucilazione, lui è ancora così buono e ingenuo. La vita lo fregherà sempre, ma io non sono un cretino come lui. Io...
Baby, hai detto qualcosa?
Niente, stavo pensando, non farci caso. Avanziamo.
Camminavano silenziosamente tra le piante scure e rigogliose, colme di muschi e di edere altissime.
Beppi, De.
Che c'è?
Ma hai visto qui intorno che strano? Non c'è neanche il buco di una bomba. Sembra che la guerra qui non si sia neanche passata.
Ma ti sembra il momento di pensare a questo?
No, è che in paese è tutto rotto.
Oh, si vede che qua le bombe non erano gradite.
Mentre a casa mia sì, sempre a rinfacciarmi che sono uno sfollato. Ma sai che ti dico, conti di notto che non sei altro?
Sta zitto e passami quel ferro.
Erano giunti davanti alla porta della casa. Era bellissima, coi suoi fregi colorati, con due cariatide altissime che reggevano un terrazzo a forma di conchiglia. Il portone riportava diverse figure intagliate che sembravano correre dietro ad una bandiera.
Ma che fai, allora?
Avevano iniziato ad armeggiare intorno alla maniglia.
Non mi riesce.
Quei due uomini cercavano con gli attrezzi del loro lavoro quotidiano di aver ragione su quella serratura che ben altre mani aveva conosciuto.
Beppi, da te non me l'aspettavo.
Gianni, vuoi provare te?
Prese quell'arnese e lo guardò come una sfida, ma fu l'attimo di un istante. Il vento con un soffio l'aveva portata dentro il buro.
Ma se sei un deficiente, neanche lo è buono a tenere qualcosa in mano.
Io, Beppi, ti giuro...
Si appoggiò alla porta.
Che vetrine, che specchi!
E che non si vede niente, Gianni, sapessi tu di giorno.
Chissà come mai nessuno sbandato ha mai fatto razzia qui dentro.
Disse l'uomo con il cappello, prendendo in mano una statuetta che sembrava danzare.
Jack è fuori di mano e i suoi proprietari sono andati tutti via prima alla fine della guerra.
Ma allora sono andati via da poco?
Sì.
E se ne sono andati tutti?
Sì.
E senza portare via nulla hanno lasciato tutto qui di questi tempi? Ma perché?
Beh, se ne sentono tante, ma a me mi frega questo.
E che c'è?
Tu prepara il sacco.
Stavano avanzando tra quelle stanze colme dei ricordi di persone ormai assenti.
L'orologio da tasca del conte, lo riconosco dallo stemma. Bello, vero?
Sì, non è male. Una figura altissima, avvolta nella penombra, si presentò innanzi a loro. Aveva una voce calda e profonda.
State comodi, non vi preoccupate. Anche se ho visto bene il vostro agire, io in questa casa ci sono da un po' di tempo e voglio rimanere in incognito.
Sei un ex gerarca?
Disse Beppi andando a toccare con la mano la pistola che aveva in tasca.
Sei un parente del conte?
Chiese Gianni stringendosi con le mani lo stomaco.
No!
Rispose quello.
Ma ho lo stesso i miei buoni motivi per non farmi vedere.
Li guardò. Tremavano come foglie tenendosi vicino quel sacco mezzo pieno.
Non dirò niente. Queste cose le comprendo. Io ho altri interessi in questo momento.
Si mise a guardare fuori dalla finestra, a sentire la pioggia che aveva iniziato in quel momento a scrosciare forte. Un lampo dal cielo illuminò la stanza, facendo apparire tutta la bellezza che li circondava. Il tuono che seguì sembrava il rullo di un tamburo.
Scusi la curiosità,
iniziò a dire Beppi in modo baldanzoso.
Non voglio sapere il suo nome, ma vede, lei ormai qui conosce tutto e non credo sia un suo interesse impedirci di portare via, diciamo, dei ricordini.
Indicò il sacco.
Siamo uomini di mondo, siamo due contro uno. Io potrei essere armato.
Gianni lo guardava affascinato. Iniziava a sentirsi meglio.
Ci dica cos'altro di interessante che c'ha qui e noi non diremo nulla di lei.
Il nuovo venuto sorrise mostrando i suoi denti d'oro che scintillarono nella notte mostrando un volto che ai due sembrava noto.
Cosa preferite di qua?
Beppi, lasciami parlare.
Fece il compare spingendo.
Dunque, io... Lei stia a sentire, io dunque... Insomma, come fa lei a campare qui?
Vuoi sapere dove il cibo?
Egli annuì.
La stanza accanto è una dispensa.
Oh!
Corse dentro quel locale emettendo alti rumori.
E tu cosa vuoi?
Chiese con voce carezzevole l'uomo alto.
Sai, se aspetti un attimo, ti potrei spiegare che quel sacco che adesso tieni stretto...
Per me è tantissimo.
Sbottò subito Gianni interrompendo l'altro.
È 100 anni del mio stipendio. Non mi convincerai mai a lasciarlo qui a te, che poi me lo acchiappi.
Sei proprio un contadino.
Fece quello disgustato.
Non vedi più in là del tuo naso. Non capisci proprio niente. E poi per te è troppo difficile.
Cos'è che non capisco? Cos'è che è troppo difficile?
Vuoi saperlo?
Sì.
L'uomo scuro emise un sibilo che sembrava un respiro. Poi, con un largo gesto della mano, gli indicò due poltrone poste accanto a loro.
Vieni, sediamoci.
L'altro rimaneva dritto in piedi, fermo, titubante, sempre dubbioso.
Vieni qua.
La voce era ancora più sudente.
Lascia stare quel sacco. Vieni qui accanto a me, alla mia destra.
D'un tratto un tuono scosse l'aria, facendo tremare le pareti della casa. Dei passi pesanti entrarono nella stanza. Gianni improvvisamente era ricomparso innanzi a loro con le braccia cariche di cibo.
Gesù, Gesù, Beppi, guarda, guarda quanto ben di Dio,
sapessi cosa c'è lì dentro, abbiamo di che sfamare tutto il paese.
Non pronunciate mai quei nomi in mia presenza!
Urlò l'uomo alzandosi dalla sua poltrona.
E non fate neanche mai certi pensieri in mia presenza!
Aggiunse tremando nervosamente. I due si guardarono dritti negli occhi.
Ma chi è?
Ma cosa dice?
Perché ora sbava?
Perché ora barcolla?
Poi improvvisamente un incidente o chissà che cos'altro. L'uomo vestito di nero inciampò in un tappeto perdendo una scarpa.
Beppi, guardagli il piede!
È Caprino!
Buttando ogni cosa, i due si abbracciarono e fuggirono dalla stanza, mentre colui che era rimasto si mise una mano sul volto, lanciando terribili suoni gutturali.
Beppi, Beppi!
Corri, Gianni, corri!
Uscirono dalla casa sbattendo in ogni cosa. Attraversarono il giardino, mentre intorno era tempesta. Superarono alberi, rami, cespugli e il muro d'un balzo. Ansimavano. I loro vestiti erano completamente bagnati. L'acqua scendeva dai loro capelli.
Siamo ritornati da dove siamo partiti,
disse Gianni.
Ma guarda le nostre bici,
rispose Beppi. Stettero ancora fermi in silenzio ad ansimare. La pioggia intorno intanto era finita.
Io adesso pedalo a casa.
Beppi, Beppi, non mi lasciare.
Salirono velocemente sui sellini delle loro vecchie biciclette e furono presto lontani, via nel buio della notte. Tra quelle stelle rimase una casa la cui porta, nel silenzio, si era richiusa.